Eccoci tornati. Buonasera, buonasera a tutti. Le 21 spaccate del 30 giugno 2021, ultimo giorno di giugno, l'estate oramai, come dire, ha spalancato le sue braccia, come diceva il poeta contemporaneo, sui nostri corpi come fosse una minaccia. Però insomma resistiamo al caldo, soprattutto se c'è l'aria condizionata come c'ho io, qui insomma tutto sommato non si sta male. Bentornata Antonella, bentornato Mosen, bentornato Iaco, tutti gli altri che anche se non si palesano comunque vedo che sono già collegati. Allora stiamo un po' riprendendo, abbiamo avuto una lunga parentesi politica nelle nostre dirette, anche con lo svolgimento delle elezioni, con l'avvicinarci al voto e poi all'analisi del voto. Adesso riprendiamo un pochino a trattare argomenti più culturali, libri, pubblicazioni, ricerche, che poi sono gli argomenti che hanno tenuto banco la maggior parte delle nostre dirette per questo ormai anno e mezzo. Giuliana, buonasera. Buonasera. Allora, poi vedremo un po', i prossimi giorni saranno in programma altre cose, come ho già anticipato un paio di volte. Ancora a luglio continuiamo con le dirette, con le conversazioni, e poi torneremo insomma in modo più strutturato sicuramente dopo la pausa di agosto, una pausa anche abbastanza breve, ma ci siamo. Mina, buonasera. Mernas, buonasera. Allora, questa sera parliamo, lo sapete tutti, ma lo ripeto, il motivo diciamo per cui ci vediamo, abbiamo organizzato questa diretta, è questo libro che vi mostro, Giulia Valsecchi, Transiti, percorsi di scrittura femminile tra Iran e America. Allora, ci farà accompagnare, cioè mi accompagna, mi aiuta, anzi sarà protagonista lei anche di questa chiacchierata, Elena Scarinci, quindi bentornato. Eccoci.
Buonasera, ciao Antonello, ciao a tutti.
Ecco, quindi io ricordo che siamo anche in questo momento anche sul profilo sulla pagina Facebook di Nega, quindi insomma facciamo insomma noi
sempre in coppia.
Noi collaboriamo, poi c'è qualcun altro che collabora e fa il proprio orticello, e auguro sempre a tutti tanta cara salute.
Noto una nota di sarcasmo in questo.
No, per carità, io più che sarcasmo noto sempre come sia fantastico che si cerchi il più possibile di ignorare delle realtà, no? Più le ignori, più dà importanza, però. Quindi questo io lo voglio ricordare a chi finge di ignorarci, tutto qui, perché insomma è un po' curioso che dopo tutto il lavoro che dico che stiamo facendo, non è che è una cosa che ho fatto solo io, ma che oramai da un anno e mezzo avanti, è andato avanti anche nei momenti più duri, più stringenti della pandemia e del lockdown, poi improvvisamente quando tutto si riapre, quando si riaprono le ville, si aprono i parchi, improvvisamente qualcuno torna a scomparire come sempre stato, ma va benissimo così.
Ma andiamo avanti.
Ma sì, sta meglio anche da soli, guarda, senza certe persone. Buonasera Mernas, buonasera Carlotta, buonasera Mosem e buonasera professor Naccarella. Detto questo, anzi mi scuso pure perché l'abbiamo fatto aspettare anche più del lecito l'ospite di questa sera, benvenuta Giulia Valsecchi.
Buonasera a tutte e a tutti. Ciao di nuovo a voi, grazie.
Di nuovo, in realtà è mezz'ora che stiamo parlando dietro, però no, scherzo ovviamente, non era tanto per
abbiamo
dire,
già
però,
detto tutto in realtà, siamo già detti
noi abbiamo
tutto,
già detto quindi tutto, per cui vi salutiamo, arrivederci, esatto. Buona serata e tante
chi
belle
visto,
cose per voi. No, dunque, allora, adesso prima di entrare ho anticipato prima il libro, vi ho detto insomma qual è il tema, però anche una breve tua introduzione, credo molte persone che ci stanno ascoltando ti conoscono, però per chi magari non ti conosce, ecco, un po' chi sei, cosa fai, dove sei adesso, eccetera, eccetera.
Sì, allora, di nuovo buonasera a tutte e a tutti, grazie a te Antonello anzitutto e ad Elena per l'ospitalità in queste conversazioni. In realtà con te Antonello, insomma, ci ritroviamo dopo tanti anni, perché
è vero.
Avevamo già presentato insieme, era stato molto bello, molto piacevole a Roma. Io mi collego da Milano e un po' brevemente, senza annoiare chi ci segue con la mia biografia, però appunto diciamo che mi sono formata, ho una formazione umanistica, sono una studiosa di letteratura prevalentemente, e dopo appunto una laurea... passa un aereo.
No, in realtà Elena mi sa che è sotto su una pista proprio di un aeroporto, ogni tanto sono questi rumori spaventano, adesso l'ho mutata.
È la parola saperi umanistici che genera questo genere, di questo tipo di
Esatto.
reazioni, perché danno sempre fastidio. Quindi niente, allora formazione umanistica, laurea in lettere e poi appunto, come vi anticipavo un po', ho deciso di intraprendere uno studio dottorale, quindi uno studio accademico, e di concentrarmi proprio in termini di ricerca su quello che intorno al 2002-2003 era nata proprio come una semplice passione per l'Iran, partendo un po', non so se posso dirlo adesso, ma magari è
Certo.
utile cominciare da qui, ecco, l'immagine che vedete infatti alle mie spalle non è a caso, perché è uno dei lavori fotografici di Shirin Nesciat, ovviamente è una stampa perché non potrei mai permettermi un suo lavoro originale. Spero in futuro, magari vendendo tanti libri, ce la farò. Le utopie sono sempre belle.
Ma sì.
Comunque, insomma, lei insomma, è colpevole, tra virgolette, della mia grande passione per l'Iran e per questo mondo, insomma, guardando i suoi lavori, capì, partendo soprattutto da quello più famoso che era appunto Women of Allah, Donne di Allah, e poi mi incuriosì molto quando venne in Italia per una personale al Castello di Rivoli in cui presentò appunto sia delle video installazioni sia dei lavori appunto fotografici, sempre un po' sul tema della diversità dei ruoli del femminile e del maschile, sul rapporto con il mondo islamico, insomma, su vari contesti, e capì guardando i suoi lavori che c'era molto da scoprire. Quindi decise di scommettere un po' il mio percorso dottorale su questa ricerca, che però affrontai dal punto di vista letterario. Quindi diciamo che il percorso visuale fu uno spunto, e poi affrontai più una ricerca letteraria, come è nella mia natura, insomma.
C'è un'altra parte, diciamo, importante della tua formazione, che è quella appunto legata al teatro, comunque
Sì.
che credo che si rifletta anche un po', no, nell'approccio anche in questo
Sì.
libro, in questa ricerca. Non so, insomma, se ce ne vuoi
Sì.
parlare
Certo,
brevemente.
sì, diciamo che è un percorso fondamentale, vitale per me, quello del teatro. Sono una drammaturga, mi sono diplomata in drammaturgia alla Scuola Paolo Grassi di Milano nel 2007, e la scrittura drammaturgica è stata fondamentale per me nell'approcciare anche questa letteratura. Lo specifico, questa letteratura della diaspora, quindi prevalentemente autrici espatriate che scrivono in lingua inglese. Ho una formazione, infatti, anche come dire, in anglistica, quindi sono abbastanza orientata in questo ambito di studi, quindi diciamo per coerenza ho proseguito. Il teatro cosa c'entra? C'entra molto, perché il concetto di drammatizzazione è stato fondamentale per me per approcciare questa letteratura. Nel concetto di drammatizzazione, che io intendo come riscrittura, ho individuato un approccio metodologico a queste autrici. Quindi non ho scelto un percorso di indagine sul genere, quindi non lo lascio a studiosi e studiose, soprattutto più autorevoli di me. Ho lavorato sull'identità, ho scelto di lavorare sull'identità e ho utilizzato il concetto di drammatizzazione come strumento, diciamo, di riscrittura del sé. Questo è stato un
Allora,
po'.
e questo io, diciamo, un po' infrangendo le regole un po' anche, diciamo, delle buone maniere, mi rivolgo direttamente invece ad Elena, perché, cioè, noi in genere, noi in queste dirette, anche in molti nostri ritrovi, in occasioni in cui si parla di letteratura iraniana, spesso, non dico che abbiamo polemizzato con la letteratura della diaspora, però in genere abbiamo sempre invitato a considerare più la letteratura, diciamo, pubblicata, gli autori che pubblicano e che vivono ancora in Iran, rispetto a quelli della diaspora, perché per una serie di ragioni, no? Cioè, sono io che sto forzando un po' la cosa, o in fondo un po' di verità c'è in
No,
quello che sto
diciamo
dicendo?
il messaggio sì, che passa dalle persone che studiano il persiano, che vengono o da un percorso accademico o meno, spesso è un po' di come come si, di dubbi, è un po' dubbioso nei confronti della lettura della letteratura della diaspora, soprattutto da quando ci sono case editrici che pubblicano traduzioni dal persiano, quindi autori che vivono ancora in Iran, eccetera, che insomma è una, come si dice, una pratica purtroppo ancora giovane, diciamo, no? Mm-hmm. Quindi molto spesso si conosce l'Iran attraverso i racconti degli scrittori della diaspora. Ovviamente questo è un dato di fatto, nel senso che è un bene ovviamente che esista anche la letteratura della diaspora. Però sì, diciamo, noi nelle nostre conversazioni abbiamo privilegiato sicuramente la letteratura, diciamo, tradotta dalla lingua persiana, questo senza nulla togliere ovviamente agli scrittori della diaspora, perché è un fenomeno importante che va raccontato assolutamente e va conosciuto comunque, quindi sì, senz'altro questo.
Sicuramente, e credo che adesso, insomma, cominciando anche a trattare direttamente il libro, insomma, entrando un po' più nel vivo, c'è un personaggio, un'autrice, che è al centro, anche una parte centrale proprio del tuo libro, ed è anche un po' all'origine dell'interesse, della passione per l'Iran, un po' in diversi di noi. Cioè, parlo di Hazar Nafisi,
esatto.
di molti di noi, sì, perché sì. Segnò anche un po' una riscoperta dell'Iran che da qualche anno, allora parliamo del 2004 se non sbaglio, quando sì. uscì il libro, sì. era un pochino di tempo invece che era un po' sparito, diciamo, dal primo piano.
Assolutamente, allora sì, Hazar Nafisi è stata un po' anche per me una delle prime letture, perché ricordiamo che il contesto storico in cui si colloca è il post 11 settembre, quindi appunto leggere Lolita Teheran, che è il romanzo, o meglio il memoir di cui stiamo parlando, sì. In qualche modo funge un po' da spartiacque in quel momento, perché come dicevi tu riporta l'attenzione sull'Iran con, come dire, è un'arma a doppio taglio, nel senso che credo di averlo espresso in maniera piuttosto articolata all'interno del libro, nel senso che è un testo che, pur appunto consentendo di parlare dell'Iran in quel momento, ha come controcanto, potremmo dire, come effetto collaterale, quello di promuovere una visione fortemente filoamericana, filo-occidentale, e quindi in qualche modo appiattire o rischiare di appiattire quello che è invece il ricchissimo portato persiano dal punto di vista della cultura e appunto di tutto quello che ha a che fare con l'Iran. Diciamo che leggere Lolita Teheran per me è stato sì un punto di partenza, e in fase di ricerca, di studio, di rilettura guidata da un pensiero critico. Ho cercato di fare un po' di pulizia rispetto a tutto quel chiasso mediatico attorno a questo romanzo, sia dal punto di vista delle polemiche che aveva sollevato la copertina, che presentava comunque appunto una donna in chador, quindi un'immagine stereotipata, vittimizzata e potremmo dire di subalternità di genere. Sia per mettere da parte anche tutte quelle critiche rivolte ad Hazar Nafisi, legate un po' ai suoi articoli, ai suoi editoriali accanto a questa produzione letteraria, che erano marcatamente filoamericane, quindi questo cerco di argomentarlo un po' nel capitolo. Ho cercato di fare pulizia, di capire qual era dal mio punto di vista la controversia a monte della produzione letteraria di Hazar Nafisi, cioè il paradosso per cui Hazar Nafisi critica le continue contaminazioni dell'ideologia religiosa nell'esistenza, nella produzione letteraria, anche nella vita delle persone, come si ostini sostanzialmente a dividere l'influenza della sfera politica dalla vita delle persone. Quindi sto semplificando in maniera estrema, certo. Ma mi sembra importante appunto mettere su un piatto i temi caldi di questa autrice. Quindi ho cercato un po' di capire quale fosse il paradosso Monte, sostanzialmente, che aderisce, diciamo, sia a una, come dire, a una nazione e a tutto il suo portato ideologico e politico, di fatto asserendo che invece la purezza, la forza dell'immaginazione, quella che lei chiama appunto the Republic of Imagination, a cui dedicherà poi appunto un memoir molto recente, sostanzialmente si ostina a dividere il personale dal politico, ma di fatto non è così. E quindi, diciamo, quella che è una sua affiliazione letteraria alla letteratura occidentale europea, Nabokov, ma anche a tutti gli autori americani che poi lei nomina e argomenta, perché è una validissima studiosa, peraltro, di letteratura inglese angloamericana, di fatto sono fortemente compenetrati da questa ideologia. Quindi c'è un paradosso a monte tra adesione, diciamo, a una nazione e adesione a una letteratura. Le cose coincidono di fatto, quindi il fatto di sostenere che la libertà e la verità dell'immaginazione è nel suo essere giardino puro di divagazione e di fuga da quel reale oppressivo, da quella teocrazia oppressiva che è l'Iran, di fatto poi viene smontato pezzo dopo pezzo nel momento in cui dice che l'America è appunto la terra promessa, la terra, addirittura usa una metafora cromatica a un certo punto, anzi in realtà il tema cromatico è molto forte in Hazarnafisi, perché anche in Reading Lolita in Teheran, in Leggere Lolita Teheran, quando mostra queste sette ragazze, prima con il velo e poi senza velo, la prima immagine è nera, è grigia, è tetra, la seconda immagine è a colori, così come l'Iran è tetro, oppressivo, e l'America è colorful, la definisce proprio così, cioè, quindi questo è un po' la...
Scusa se ti interrompo, volevo una riflessione ho fatto mentre parlavi. Diciamo, questa tematica dell'idealizzare, diciamo, no, un altro paese rispetto a quello di origine, è una cifra che si trova in tantissimi romanzi della diaspora. E l'ho ritrovata io personalmente, ad esempio, in questo libro qui, che è L'Ingrata di Dina Nayeri. Sì. Ed è, diciamo, uno dei motivi per cui non mi è piaciuto tantissimo, nonostante sia ben scritto, ad esempio, la narrazione è molto fruibile, voglio dire, è molto leggera, e tra l'altro lei è stata rifugiata a Mentana, ho letto nel libro, che poi
qui, proprio qua,
Sì. Per vedere che per un certo periodo ha ospitato dei profughi, e quindi, diciamo, non mi è piaciuta molto l'idealizzazione ad esempio del passato monarchico dell'Iran, ad esempio. Ce l'ho trovato molto sbilanciato. Non so che cosa ne pensi tu, se l'hai letto, se ci vuoi dare un parere. Allora,
l'ho letto e sono d'accordo con te, nel senso che quando avevo letto le prime pagine di questo libro le avevo trovate illuminanti anche dal punto di vista della scrittura, nel senso che c'era anche, come dire, della materia interessante, una penna interessante. Poi, andando avanti, mi sono resa conto che era un po', diciamo, una sorta di diario di prigionia mascherato, il che, come dire, è forse peggio di tutta quella serie appunto di letteratura di vittimizzazione, di prostrazione femminile, che ce n'è una fitta serie di questi testi. E questo romanzo che tu segnali effettivamente addirittura ha un livello di ipocrisia in più rispetto forse a questa produzione, che magari è letterariamente meno valida. Però, ecco, se posso risponderti rispetto al tema dell'idealizzazione, perché è un tema complesso. Nel caso di Nafisi è davvero, come dire, un paradosso che va indagato nelle sue dissertazioni letterarie e di pensiero. Nel caso di altre autrici, ne cito una di cui non parlo nel libro, ma che mi è molto cara, che è Porochista Hakpur. In Italia è stato tradotto un unico testo, che è Figli e altri oggetti infiammabili, edito da Bompiani. è un romanzo molto interessante, è una di quelle autrici che appunto passano un po' sotto silenzio, quantomeno in Italia, perché poi in, così, negli Stati Uniti è piuttosto nota e anche molto attiva sui social. Mm-hmm. Lei risponde un po' a questo, Elena, in una, nel suo, nella sua ultima raccolta di saggi che si intitola The Brown Album, in cui dice: io a un certo punto mi sono resa conto di amare questo paese, cioè l'America, perché non ne conoscevo un altro così tanto bene. Ed è un amore che definisce neither here nor there, cioè né qui né là. Io conosco questo e scelgo di amarlo. Mi definisco un'identità a due punte, dice lei, a un certo punto, no? Cioè two-pronged, proprio bifocale. Quindi c'è una confusione alla base che può portare a un'idealizzazione, più che idealizzazione, forse è una conoscenza più approfondita di una realtà che è quella dell'espatrio. Idealizzazione che cambia anche a seconda della generazione, perché evidentemente il caso di Nafisi poi è un caso abbastanza esemplare, perché lei poi di fatto ha trascorso 17 anni negli Stati Uniti prima di trasferirsi definitivamente. Con due mariti di mezzo, insomma, poi lei comunque veniva da un contesto, da uno status piuttosto alto a Teheran. Anche questo è un altro tema, certo. Cioè lo status di queste scrittrici molto spesso non consente abbastanza legittimità di scrittura, nel senso che si pensa che siccome molte di loro provengono da un contesto medio-alto, alto-borghese, allora non hanno una presa diretta sulla società, sul paese d'origine, eccetera. Di fatto un po' il mio invito è questo, il mio invito è a indagare un po' di più, cioè andare un po' oltre queste copertine con i chador e scegliere un altro tipo di letteratura della diaspora che esiste ed è molto varia. Ci sono stratificazioni costanti in questo tipo di scrittura. Il tema dell'idealizzazione è sicuramente uno dei temi, cioè che ha a che fare anche con l'identità, cioè il conformarsi alla patria che accoglie è certamente anche, come dire, un oggetto di revisione del sé costante, quindi è questo un po' che condiziona poi tutte le asserzioni anche di queste autrici. E non so, ecco, magari forse volevate aggiungere qualcosa voi, non voglio dilungare.
No, per carità, no, mi veniva da chiedere quando tu dicevi bisogna saperle trovare, no? Cioè il problema è andare sì. Oltre, appunto, che non è una cosa semplicissima, perché sai, quando, pure seguendo da anni l'Iran, c'è sempre questo contrasto, nel senso che ogni tanto, diciamo pure abbastanza spesso, escono libri che vengono sempre e poi presentati, d'altra parte, cioè, non, sì. È difficile trovare anche, come dire, qualcuno che ti indichi veramente qual è un libro di cui ti possa fidare, nel senso che molto spesso il marketing dell'editoria strombazza, urla, certo. Lancia dei messaggi che magari hanno effetto, quindi sicuramente se è un libro in cui si parla di qualcuno che è scappato dall'Iran, che ha vissuto comunque dei problemi legati alla situazione politica, storie che abbiamo sentito, storie assolutamente vere, per carità, però sicuramente ha un impatto diverso se invece c'è un approccio diverso. Allora, come facciamo noi? Quale può essere un modo per andare oltre la quarta di copertina e magari cercare di capire qual è un libro da leggere e un altro? Poi è chiaro che sono gusti soggettivi, come tutto, sì, però certo. Magari a un certo punto il valore letterario non è proprio una cosa soggettiva, cioè ci sono alcuni libri che magari poi vengono dimenticati abbastanza in fretta, altri che rimangono.
Ma allora, diciamo che ogni volta che si sceglie di leggere un libro c'è un'assunzione di rischio comunque, che è un rischio piacevole per carità, perché i motivi appunto, come dicevi, possono essere tanti, può essere una copertina, può essere una quarta, esatto. Può essere l'incipit, può essere il titolo, quindi E francamente sono d'accordo con voi, sono molto stanca anch'io di questi diari di prigionia. Per carità, come tutti sono anch'io partita da quelli, ne ho, cioè nella mia libreria ne ho anch'io collezionati alcuni, male, però certo. Diciamo che quello che ti fa capire che c'è un sostrato molto più ricco, intanto nel caso di chi scrive romanzi o anche poesia, perché c'è una poesia irano-americana che è interessantissima, ci sono delle antologie che non sono tradotte, quindi scavare, direi scavare intanto nella letteratura anglofona, evidentemente, perché è lì, mm-hmm. insomma, nella lingua franca che si può capire un po' di più. Come dire, assumersi il rischio di leggere il più possibile e cercare di adottare quella distanza critica che ti permette di essere un osservatore sufficientemente vigile a quella che è la materia letteraria. In questo libro ho cercato di, come dire, di proporre delle autrici che in qualche modo sono piuttosto mainstream. Sarna Fisi sicuramente è un'autrice, potremmo dire, globale in termini di fama. Azadeh Moaveni anche è piuttosto nota perché con Lipstick Jihad, insomma, fece parlare molto di sé, è una reporter di tutto rispetto e scrive molto bene. Diciamo che anche come dire, da autrice a mia volta il discrimine per me è anche lo stile, comunque la forma per me è anche sostanza molto spesso. E quando una storia è ben scritta, per esempio Figli e altri oggetti infiammabili è molto interessante perché parliamo di un'autrice che ha un legame molto forte con la tradizione persiana letteraria, soprattutto anche in un altro suo romanzo che è The Last Illusion, fa chiaramente riferimento, anzi utilizza un personaggio dello Chanamet e ne fa una riscrittura narrativa anche piuttosto complessa, intricata, lavora sugli archetipi. Quindi quando ti rendi conto che ci sono queste stratificazioni, che si va oltre appunto quell'idealizzazione che diceva Elena, si va oltre il velo, perché poi si parla sempre di obbligatorietà. Vabbè, certo. Del velo, perché ecco, siamo assolutamente d'accordo su questo. Si va oltre, quindi, diciamo, quella che Lydia Curti chiamava l'alterità esotica. Mi fa piacere mm-hmm. ricordare Lydia Curti, che è mancata da poco, purtroppo. Lei scrive sostanzialmente che dobbiamo fare un passaggio dall'alterità esotica all'istanza attiva. Quando tu leggi, sfogli un romanzo, un memoir, o leggi i versi di una poetessa irano-americana e capisci che ci sono innanzitutto dei temi ricorrenti e che vengono revisionati, trasformati, che c'è una metamorfosi, insomma, in corso, che va evidentemente a toccare dei temi molto forti. Per esempio, in queste autrici torna spessissimo il tema della nascita e della morte, il tema della patria, del rapporto dell'io con la patria e del rapporto con la famiglia, il tema persiano della cultura di prossimità. Quando vedi che queste tematiche tornano e tornano stratificate, allora credo che quello sia comunque il momento in cui ti rendi conto che c'è dell'altro. Ecco, io questo non l'ho trovato nell'Ingrata, appunto, sono d'accordo con te, Elena, nel senso che al di là di quell'inizio molto bello che mi ha spinta a comprare il libro, poi mi sono fermata, mi sono molto annoiata, lo ammetto, e ho, come dire, l'ho letto a tappe, che per me significa che non mi sono appassionata.
Che non va male, esatto. Sì, no, c'è da dire anche una cosa, che secondo me anche la lettura di romanzi che magari dopo la lettura ovviamente giudichiamo scadenti, tra virgolette, che ci aiuta a fare un discrimine tra quello che vale la pena e quello che non vale la pena leggere, ovviamente va prima letto. Quindi no, ci caschiamo, certo, un po' tutti nella copertina bella, ad esempio. Ecco, questa è una copertina che a me piace tantissimo, proprio esteticamente, come giochi cromatici. L'ho acquistato per quello, sinceramente, devo dire la verità, perché Diana Iri non la conoscevo. Ho visto un melograno, ho detto sicuramente si tratta di Iran, ho dato una letta a quello che c'era scritto dietro e la quarta, e ecco,
Poi, ecco, poi magari posso dare anche un consiglio in questo senso, cioè c'è questa autrice di cui parlo nell'ultimo capitolo, che è Persis Karim, che è sostanzialmente anche un po' la studiosa pioniera della diaspora. Lei dirige un centro di studi interdisciplinari sulla diaspora nella Baia di San Francisco, e lì, per esempio, se si va sul sito del Center for Iranian Diaspora Studies, alla voce resources c'è una fitta bibliografia a cui si può attingere. Non è aggiornatissima, nel senso che ci sono dei titoli che insomma mancano, ma insomma c'è molto, e lì si può davvero capire cosa è buono, cosa non è buono, comunque farsi un po' un'idea. Certo. Ecco, questa può essere un'indicazione, magari.
Quindi chiamiamo te, Giulia, e cioè a scegliere.
No, tra l'altro, un'autrice di cui tu insomma hai fatto cenno, io devo dire che questo libro non l'ho mai letto, nonostante mi abbia incuriosito. Però lei, come hai detto tu, è molto attiva sui social, devo dire anche che così a pelle, non so dirti perché, mi sta molto simpatica, cioè nel senso che ha un tipo, sì, di approccio anche molto autoironico, mi sembra,
sì,
nei confronti, diciamo, del suo ruolo di autrice, di scrittrice. In America questa è una cosa che funziona molto, no? Cioè, nel senso, i reading nelle, sì, librerie di New York, insomma, è una cosa che a me piace anche molto, anche perché a me la letteratura nordamericana piace moltissimo, probabilmente la letteratura che amo di più, quindi questa commistione, cioè, di interessi sia per la letteratura nordamericana con il lato americano, con il lato iraniano, un po' mi incuriosisce, però temendo di finire spesso in quella trappola di cui parlavamo prima, magari me ne sono tenuto un po' a distanza. Però adesso, andando un po', so che Elena aveva poi una domanda da farti anche proprio su Lipstick Jihad.
Sì.
Giusto, Elena, però se mi permetti, volevo anticipare una cosa, poi me la dimentico. Cioè, se l'hai letto, una tua opinione, se l'avete letto questo libro qui?
No, non ancora. Okay.
Io l'ho letto e devo dire che a me è piaciuto, cioè è molto particolare per me. È un libro che poi ho letto proprio durante il primo lockdown, cioè quindi probabilmente nel contesto proprio più vicino a quello narrato nel libro. Sì, perché questa protagonista che a un certo punto decide di passare un anno di riposo, cioè praticamente cercare di dormire il più possibile per un anno. È, insomma, abbastanza estremo come lo faccio rivedere, è uscito anche in economica. Otessa Moshfegh, lei tra l'altro ha fatto anche altri libri, anche abbastanza... che sono andati bene, che sono pubblicati, tradotti in diverse lingue, e è anche abbastanza giovane ancora, quindi credo che abbia, insomma, come dire, tutti i numeri per far parlare ancora molto di sé. Io approfitto soltanto per salutare un po' di amici. Gaudia, che ci dice: una delle mie scrittrici preferite è Negar Javadi, che ha scritto Disorientale, sì, bellissimo, la vive in Francia. Poi anche, sì, questo, per esempio, in Francia c'è proprio un altro tipo in genere di terrore della diaspora, cioè, poi magari accenniamo se abbiamo tempo. Franco, difficilmente mi sono pentito di aver comprato e letto un libro, anche quello che poi mi è piaciuto meno e non ho apprezzato e condiviso. Beh, io ho adotto sempre questa tecnica, cioè se una cosa vi è piaciuta consigliatela ai vostri amici, se non vi è piaciuta consigliatela ai vostri nemici, quindi insomma, comunque è sempre così. Abul Hassan, ciao da Teheran,
ciao. Comunque,
un osservatore Vigi, mi piace molto, vagliate tutto e trattenete il buono. Ecco, Gaudia, vedi, con Massimo, ciao marito, ho già preso contatti con Davud, vedi, bellissimo, bellissimo. Buonasera, mo ho finito di faticare, bravo, avete finito di faticare la fatica, mentre Mara qui prima scriveva: mentre raccolgo i pomodori nell'orto ascolto di Russo, buonasera a tutti.
Ah, ecco, che invidia, Mara,
che bellissimo. Bello,
allora,
che meraviglia
questo quadro, in
Giulia,
questo quadro di rilievo.
Allora, è un anno e mezzo che Antonello fa queste dirette, si è creata una comunità intorno a queste conversazioni pazzesca,
è bellissimo perché ci si sente a casa, quindi...
Sì, esatto, poi visto i commenti sono tra amici, moglie, marito, quindi è interessante anche quello.
Sì, abbiamo avuto dei momenti altissimi, cioè, anche di incontri e rincontri dopo anni.
Carrambate.
No, prego, sì, carrambate, esatto.
No, vabbè, tornando, diciamo, al nostro discorso, ne abbiamo parlato in qualche modo anche prima, Volevo parlare un po' del marketing, no? Che ruota intorno a determinate pubblicazioni, come ad esempio appunto i titoli che fanno abbastanza parlare di sé, come ad esempio leggere Lolita a Teheran. Ci sono nel titolo degli abbinamenti che fanno insomma sussultare, no? In un certo senso, che incuriosiscono molto il lettore, così come Lipstick Jihad. Quindi volevo da te un commento sulla scelta, questo ovviamente non riguarda solo i titoli dei romanzi della diaspora, ma ovviamente tutti, anche abbiamo visto Teheran Girl tradotto da Giacomo Longhi dal persiano, quindi non è un caso di letteratura della diaspora, ma ovviamente ha un titolo pubblicato in italiano ma in inglese, quindi c'è sicuramente un'attività di marketing importante che secondo me ha funzionato molto bene in abbinamento con la copertina, tra parentesi, è un bel lavoro di marketing. Volevo un commento da te proprio in merito alla scelta di questi abbinamenti, di questi accostamenti nei titoli di determinati romanzi.
Ma allora, parto magari da Lipstick Jihad, perché tra l'altro poi nel libro parlo proprio del titolo e di tutta la querela legata anche un po' a questo titolo. Io ricordo che quando uscì ci fu un gran caos mediatico, non so se vi ricordate anche voi, proprio sulla copertina, insomma, fu cambiata, insomma, sì. Ci fu un caos anche in Italia. Io ho questa edizione tradotta, che è rosa, cioè e la copertina è rosa, forse ce l'ho anche qui.
Eccolo lì, si vede, spicca.
Eccolo qua, sì. Molto diverso dalla copertina originale.
È vero.
Allora, Lipstick Jihad sicuramente è un titolo che accalappia, nel senso che è una provocazione, come del resto... diciamo la scrittura di Moaveni, che è una scrittura molto essenziale, molto pulita, ma anche molto efficace nel ritrarre diciamo la modernità paradossale dell'Iran, i cambiamenti dal basso e soprattutto le contraddizioni delle generazioni giovanili. In questo testo parla soprattutto di questa lost generation, della generazione della rivoluzione. E non a caso credo abbia scelto questo titolo provocatorio, perché in questo testo, in questo memoir, lei racconta molto di quelle che sono le abitudini, i tentativi giovanili di evadere da quella che è la costrizione della Repubblica Islamica, le varie modalità, diciamo, di veto, di censura, di limiti. Lipstick perché racconterà poi in maniera approfondita tutto il tema di un'adesione estetica all'Occidente, quindi gli interventi di rinoplastica che sono tematica molto calda, molto presente in quasi tutti i romanzi, o comunque è un tema fortemente trattato anche nella saggistica. Jihad è ovviamente era l'elemento di critica maggiore che ricevette. Non lo trovo furbo, lo trovo intelligente come accostamento, e se si legge il memoir si comprende perché abbia scelto questa provocazione, perché da un lato c'è la leggerezza e anche l'evasione del lucida labbra, dall'altro jihad nel vero senso della parola che lei spiega, perché spesso jihad viene appiattito.
Certo, non vuol termine... dire guerra santa, certo.
Esatto, intanto vabbè, usato il femminile non il maschile, già questo è già un errore del nostro giornalismo. Lei cerca in qualche modo di riportare l'attenzione sul tema dello sforzo di rottura, di evasione, quindi questo credo che sia sì un'operazione di marketing, ma è anche un'operazione intelligente. Leggere Lolita Teheran lo trovo personalmente un titolo bellissimo, e Perché
poi ci sono diciamo stati che... anche, scusa ti interrompo, anche su altre fasce del mondo, adesso mi ricordo che cos'era, leggere determinati romanzi a Baghdad,
sì,
c'è stata tutta una serie di, di pubblicazioni che hanno ripetuto lo schema del titolo. Sì.
Ma quello sai quello è stato secondo me un colpo di genio, cioè nel senso qui come ci dice Adria, che dice Giulia che ha studiato teatro sa che il titolo fa il 40% della vendita. Ma secondo me leggere Olivia Teheran è geniale perché abbina tre elementi. Io non so, ho anche scritto una cosa mia, però intanto leggere. E quindi a uno che legge, se prendi un libro che dice leggere, che parla del leggere, ti fa sentire comunque parte di una comunità di lettori.
Certo.
Poi Lolita, che comunque dai tempi, da quando è uscito il romanzo di Nabokov, ha assunto un valore universale che richiama il sesso.
Certo.
Un sesso proibito, insomma, un po' da nascondere, quindi quello comunque cattura. Poi Teheran, che è quindi l'orientalismo, quindi comunque l'elemento che lo mette lì. Leggere Olivia Teheran è stato una, come dire, probabilmente il primo colpo di genio nel libro, che io più volte ho parlato male in un certo momento, però poi in realtà ho anche ripreso delle parti, secondo me, del libro interessanti, anzi, che varrebbe la pena rilegge in alcuni contesti, cioè soprattutto la parte finale quando parla del funerale di Khomeini. Mm-hmm. Quello è un passaggio che secondo me è molto autentico ed è anche importante come passaggio, perché lei da, come diceva Giulia, cioè lei era, se non sbaglio, cos'era, figlia o nipote di la prima donna figlia parlamentare in Iran, il padre ha un ruolo importante all'università.
È stato sindaco forse il padre.
Sì, comunque è una famiglia importantissima, insomma, comunque nella Teheran pre-rivoluzionaria, però lei lì, quel passaggio, il trauma, cioè la morte di Khomeini, quei funerali in cui tutti quanti di fatto si sentono orfani, cioè perché quello la sensazione è una cosa che aiuta parecchio a capire quel momento lì, che non è così scontato, no, leggerlo in altri romanzi. Scusate la...
No, poi, per esempio, trovo invece più furbo Fanny Infarsi, che è l'altro bestseller di cui parlo e che a mia volta provocatoriamente ho accostato Lipstick Jihad, perché sono due stili, due direzioni di scrittura completamente diverse. Fanny Infarsi è una sorta di divertissement, di raccolta di storielle comico-vignettistiche, ma di fatto poi non è così, perché leggendo il memoir si comprende come ci sia una sofferenza, una fatica, diciamo, di... raggiungimento anche di uno status sociale ed economico in America, però sicuramente è molto più furbo, cioè anziché titolare Fanny in Persian ha scelto Fanny in Farsi, quindi c'è anche un gioco fonetico che incide moltissimo e poi è alla base un po' anche di tutta la scrittura di questo memoir, l'idea appunto di una sdrammatizzazione in questo caso finalizzata a raggiungere, diciamo, l'assimilazione. Allora qui mi sento di parlare di un'idealizzazione che è molto dichiarata, ma è altrettanto dichiarata, e questo è l'elemento che trovo interessante in gran parte di questa scrittura, l'onestà intellettuale con la quale si dice che l'identità è alla fine un'identità contraffatta, è un'identità del trattino, è un'identità confusa, è dislocata, è in prestito, sono molte le modalità di definire questa identità. Quindi da un lato c'è sì un'operazione commerciale, dall'altro c'è anche un'operazione molto sincera, però c'è anche da dire che alcune scrittrici, in poesia anche molto spesso, dicono: in quale altra lingua avrei potuto scrivere, raccontare di queste memorie, per esempio memorie storiche sofferte dentro e fuori la rivoluzione, se non nella lingua inglese? Se l'avessi fatto in persiano, questa memoria sarebbe diventata automaticamente sovversiva e sarebbe stata bloccata, non avrei potuto raccontarla, non avrei potuto renderla mondiale. Quindi c'è anche questo aspetto che va sempre di pari passo, ovviamente, con tutto il tema che dicevamo appunto dell'avere comunque un ricavo, un ritorno molto forte, una eco molto forte trattando di storie comunque di censura e tutto quello che è legato a questo, soprattutto sul femminile.
Elena.
No, stavo pensando che diciamo, il tema dell'autodeterminazione, no? Dell'appartenenza vera e propria, si esprime già dalla scelta, diciamo, linguistica che fanno le scrittrici o gli scrittori. Ed è ovviamente questo dell'appartenenza è un tema molto importante, non solo per gli scrittori da diaspora, ma per tutte le persone che ovviamente hanno lasciato il proprio paese. C'è sempre questo divario, diciamo, tra una sorta di proclamazione della naturalizzazione del paese dove si viene ospitati e ovviamente il forte richiamo alla madrepatria, no? Cioè il sentirsi uno straniero in tutti e due i luoghi. Niente,
Certo.
questo è sicuramente un tema che ovviamente ritorna in tutti gli scrittori e le scrittrici
Sì.
che trovi della diaspora.
Sì, e quindi poi la letteratura a questo punto interviene, nel senso nel definirsi foreigner with an accent, cioè comunque straniero, straniero alla patria, straniero con un accento, straniero, cioè
Esatto.
diciamo, reca dal mio punto di vista sempre un po' un divenire che va esplorato attraverso anche appunto queste scrittrici meno note. Mi piace fare un esempio importante che è quello di Nahid Raklin, che non è per niente nota in Italia, però nel 78, quindi diciamo parliamo veramente di un periodo scomodo, pubblicò questo romanzo, Foreigner, insomma, che è interessante non semplicemente perché è il primo romanzo, diciamo, pionieristico perché a firma di un'iraniana, ma in lingua inglese. È interessante perché racconta in forma narrativa, quindi non stiamo parlando di un memoir, non stiamo parlando di un diario, di una cronaca, stiamo parlando di un romanzo che racconta il ritorno in Iran di una giovane donna alla ricerca della madre. Quindi c'è un po' il tema, in questa autrice ci sono dei temi ricorrenti, il tema dell'abbandono materno perché viene da una famiglia numerosa ed è stata allevata dalla zia, perché sappiamo che è come succedeva del resto anche da noi, quando le famiglie numerose, nelle famiglie numerose non
Certo.
tutti i figli potevano essere cresciuti da un'unica madre. Quindi c'è questo tema nella scrittura di Racklin, che è molto forte, il tema dell'abbandono materno, che poi possiamo allargare, può diventare una sorta di onda concentrica che allarghiamo sull'Iran, una lente che avviciniamo sempre di più al rapporto con la madrepatria, all'educazione patriarcale, perché si parla anche di questo. E sono tutti temi che lei stessa definisce come temi identitari, quindi non ne fa un'occasione di enfasi ideologica o di esaltazione dell'America, perché peraltro quello che succede in questo romanzo, poi non voglio svelarlo perché davvero invito a scoprire questa autrice, quello che succede in Foreigner è proprio un rovesciamento del punto di vista, quindi quella giovane donna che ormai era naturalizzata, assimilata all'America della fortuna e della seconda vita, di un matrimonio. Si rende progressivamente conto, ritrovando la madre, che le radici la legano moltissimo all'Iran. E quindi quel velo, quella polvere delle strade, il caos, il chiasso che lei descrive, oppure anche molto forte la descrizione dell'aeroporto quando arriva a Teheran, il contrasto, che contrasta ovviamente con la pulizia, la perfezione dell'Occidente di Boston, tutto questo contrasto che è una sospensione ed è un'ulteriore confusione, poi diventa alla fine quasi il sussurro nella sua preghiera finale. Quindi questo è interessante perché non è un finale, come dire, scontato, per cui ci si attende che ritorni in America e che quindi tutto... No, c'è questa sospensione, c'è un rovesciamento del punto di vista e c'è soprattutto quello che dicevo inizialmente, una scrittura fortemente lirica, intimista e dal mio punto di vista di drammaturga quasi monologica, nel senso che è quasi un flusso, un monologo che piano piano viene aperto al lettore, il lettore ci entra, è traghettato in questa storia, ma è traghettato con una delicatezza, con un intimismo davvero interessanti, inediti. Quindi lì capisci effettivamente che quell'identità è quello che la protagonista Feride scrive un po' come l'essere colmi da una parte e vuoti dall'altra, è come un guscio di conchiglia, pieno e vuoto allo stesso tempo.
Esatto.
Quindi, esatto. Bella questa immagine. Ma tra l'altro mentre parlavi adesso vi faccio vedere, ecco, questo è il libro di, sì, cui, esatto, di cui stai parlando, che non è stato tradotto in italiano.
No. No, mi piacerebbe mi piacerebbe tentare questa impresa, però.
Ci lanciamo in un altro uno scoop, ma chissà, anche un progetto, perché poi qui sono nate anche belle idee. Insomma, io penso sempre che queste sono tutte cose che sì, non sono facilissime, ma nemmeno impossibili. Quindi, comunque. Seguiremo questo progetto. Io faccio rivedere la copertina per chi volesse, insomma, prendere nota, e magari chi legge l'inglese lo può trovare, credo, abbastanza facilmente anche su Kindle si trova abbastanza facilmente, quindi non dovrebbe essere un problema. Sai, mentre parlavamo, l'ho già accennato, tu parli della diaspora, mi è fatto venire in mente una cosa che ho letto, insomma, uno degli ultimi libri letti, quello di Monio Vadia, quando lui, parlando appunto dell'ebraismo, della cultura ebraica, lui arriva anche a questo, che forse è un paradosso, forse no, cioè lui sostiene addirittura che la vera cultura ebraica è quella della diaspora, non è quella di Israele. Ovviamente lui ha in merito delle idee anche molto precise. Però chissà, cioè anche, voglio dire, esiste oramai un Iran al di fuori dell'Iran che è fuori dall'Iran da tanto tempo, cioè non è questione di pochi anni o di un fenomeno marginale, perché esiste in realtà una comunità, se vogliamo, anche poco omogenea, che vive in paesi diversi del mondo, dagli Stati Uniti, dove comunque rappresenta, almeno una statistica di qualche anno fa la indicava come la comunità con la percentuale più alta di laureati, quindi la più colta tra le varie comunità straniere, così come anche all'interno stesso del nostro paese o in tutta Europa.
Los Angeles la chiamano Teherangeles.
Esatto, così come...
Ce la dice lunga.
Sì, ma sai, come in tanti contesti ci sono appunto figure, persone di riferimento in alcuni ambiti anche, diciamo, della cultura contemporanea. Per cultura contemporanea intendo anche la cultura digitale, cioè nel senso che anche molti dei rappresentanti di alcune società, agenzie, tra i colossi del web, hanno visto tra i loro fondatori, protagonisti, anche diversi iraniani, che non sono soltanto discendenti di iraniani, sono anche studenti iraniani che poi si sono trasferiti fuori e che hanno contribuito, hanno dato il loro contributo poi, insomma, a uno sviluppo che è mondiale. Per cui io non so, cioè nel senso che probabilmente dovremmo anche cominciare non a fare un confronto continuo tra letteratura, cultura della diaspora e cultura invece interna, semplicemente prenderli come due fenomeni diversi, come due ambienti diversi, e come tali vanno trattati e vanno studiati probabilmente con la stessa attenzione e con la stessa cura.
Sì, mi auguro di sì, mi auguro che, cioè, diciamo che il mio sforzo poi ripeto, sono molto esatto, è in questa direzione, cioè anche perché, se posso essere onesta, non tutti i romanzi persiani sono belli e interessanti.
Ah, certo,
no,
cioè,
certo,
ne ho letti alcuni di recente che non mi hanno lasciato assolutamente nulla, e come del resto capita ovviamente nel contesto più, diciamo, diasporico, ovviamente, cioè non tutto è buono, appunto. l'invito è un po' a usare davvero l'osservazione, la capacità di osservazione, e a quello che, insomma, l'invito è sempre quello di Brecht alla fine, cioè a saper confrontare, per osservare, insomma, occorre confrontare. E, certo. ed è necessario, credo sia uno sforzo necessario proprio per anche, come dire, indagare tutto quel contesto che diceva anche Elena rispetto alla parola Persian, cioè l'idealizzazione del periodo monarchico, perché anche quello è tutto un altro tema che emerge nelle letterature della diaspora, e l'invito è appunto a cercare di far dialogare i mondi e non chiudersi, perché certo. I preconcetti sono sempre alle porte, al di là delle copertine, delle operazioni di marketing, e poi sappiamo che le copertine italiane generalmente sono migliori di quelle, di quelle straniere, quantomeno c'è uno sforzo, una ricerca forse superiore, almeno. Mi sembra di verificare ancora questo. Poi,
tra l'altro, non so se avete letto, scusate, interrompo, il post, questo libro che è uscito poco da qualche settimana fa, e che parla di come si fanno i libri, che è un libro molto interessante. Molto a me è piaciuto molto, devo dire, parte proprio questo anche dalle copertine, quando sono nate le copertine, i vari tipi di copertine, i vari tipi di carta a seconda delle copertine, è chiaramente qualcosa che noi diamo abbastanza per scontato. Forse c'è anche stato un periodo anche troppo lungo in cui con un certo snobismo si è guardato a tutto quello che è la confezione dell'editoria con un po' di sguardo un po' presuntuoso, quindi vabbè, ma non importa, invece no, è fondamentale, perché comunque certo. È qualcosa che è la prima cosa che vedi di un libro. Devo dire che a volte sono dei libri anche molto belli esteticamente e poi l'interno
non compreresti
sono vuoti, o altri sono invece hanno delle copertine vero. Orribili, e poi dentro magari sono veramente tutte belle. Comunque no, qui volevo rispondere un attimo a Jacopo. No, ma io non volevo paragonare Iran e Israele, assolutamente non è paragonabile, quelli non era nemmeno la storia di Israele. Moni Ovadia parla della cultura ebraica, che è un'altra cosa, però volevo dire che in un certo senso la diaspora, questa è la tesi di Ovadia, la diaspora favorisce in alcuni contesti, proprio in quanto elemento di differenziazione, cioè di isolamento, e quindi di tua ricerca di te stesso, in un certo senso, la dico in modo un po' rozzo, e favorisce in alcuni casi lo sviluppo di una cultura. Qui non sto dicendo che la vera cultura iraniana è quella della diaspora, non ci penso nemmeno, insomma sono 15 anni che dico il contrario, quindi insomma non è che mi sono impazzito questa sera. Voglio però dire che quella all'esterno è comunque un fenomeno che può essere interessante e che comunque ha dato un contributo alla letteratura anglosassone e nordamericana, così come l'ha data quella olandese, tornando al nostro Kader Abdullah, per esempio. Adria, non si gioca questa sera? No, stasera no. Stasera
venerdì, no. Solo venerdì, giusto?
No, ma nemmeno questo venerdì non si gioca nemmeno, perché venerdì comunque gioca la nazionale, quindi non ci fosse appena, ma poi Davuto è in vacanza. Comunque si è preso una... lui. Ma comunque giocheremo i prossimi giorni, organizziamo altre dirette e si gioca pure. Poi, cioè, non è che io pure, figli miei, non è che posso sammettere gli porta la maglietta. Cioè,
il nostro pallino, buongiorno.
Vado per stracci, no, però... Allora, Gaudia, invece, ci sono delle copertine di libri italiani molto belle, realizzate da bravi illustratori, anche alcuni libri italiani tradotti, sì, assolutamente.
Sì, certo. Vabbè, le copertine di Ponte 33, soprattutto le prime uscite, sono molto belle, per esempio.
Sì,
molto.
Sì.
Per esempio, ricordo quello di Come un uccello in volo, che è una delle prime di Faribova Fi, sì. Molto bella. E se posso, Antonello, magari aggiungere sul tema della diaspora, per magari rispondere rispetto a Iran e Israele, cioè il tema comune che tu hai citato è che la diaspora appunto significa dispersione, disseminazione di un'umanità, e questo è necessariamente anche la premessa per creare delle connessioni transnazionali e creare delle comunità in dialogo, quindi in questo senso. Poi quando si parla di diaspora spesso la si intende più per il popolo ebraico, perché lo si identifica, cioè come popolo certo. Disperso da sempre, però il senso, l'etimologia greca ci rimanda a questo, cioè a una dispersione, e a una riconnessione possibile attraverso anche le letterature.
C'è questa considerazione di del professor Naccarella, appunto, che dice: la cultura della diaspora talvolta migliore perché ha nostalgia di una memoria del vero. Sì, cioè, questo è un altro aspetto, sì, sicuramente. Insomma, no, io vi chiedo dove hai letto questa cosa di Moni Maria Grazia. Ecco, ho letto l'ultimo libro pubblicato da Gruppo Abele, se non sbaglio, e, si chiama Un ebreo conto, ti faccio vedere la copertina. Secondo me è un libro che vale la pena. È un libro veramente anche come dire, piccolo come numero di pagine. No, mica, perché è un libro che si legge molto, molto facilmente. Eccolo, Un ebreo contro. E ve lo consiglio. Devo dire che era un libro che mi ha appassionato molto. Lui ha, sapete che Manuel Vadia ha una posizione politica anche molto netta, dura, contro la politica di Israele, la politica attuale di Israele, ed è una delle pochissime voci che si levano in un contesto, non è soltanto del mondo ebraico, ma proprio anche del mondo della sinistra italiana, che invece ha perso un po' la lingua su questo.
Sì, è molto attento al tema anche dei diritti umani. Diresse nel 2007 un'edizione di Mittelfest, Cividale del Friuli, che era sui diritti umani. Io partecipai con un lavoro, invitò Gino Strada, quindi c'è un festival diverso, quindi
certo.
Sono anni che porta avanti questo messaggio, diciamo.
Sì. No, il personaggio comunque poi è molto molto interessante. Allora, io vi ringrazio davvero, abbiamo fatto credo una chiacchierata interessante. Io ricordo il libro di Giulia, eccolo qui, Transiti, percorsi di scrittura femminile tra Iran e America. Mimesis lo si trova, insomma, abbastanza facilmente, credo, in molte librerie, sì. Anche online. Può essere, secondo me, un'ottima traccia anche per tutti noi che leggiamo d'Iran, che leggiamo autori e autrici iraniani, e quindi credo che sia anche un libro da tenere per poi rileggere quando magari si sono letti degli autori o si sono, insomma, dati dei giudizi e delle impressioni. Secondo me può essere molto molto interessante. Allora, Giulia, grazie per essere stata
grazie
con noi stasera.
Grazie a voi.
Speriamo
infinite.
Di riaverti presto per fare
volentieri,
altre
quando volete.
Parleremo poi della traduzione, no? Di Forenza.
Speriamo.
È una cosa che deve diventare un progetto. Quando io sono dell'opinione che quando c'è una motivazione forte, poi bisogna fare di tutto. Quindi per quello che sarà possibile, cercheremo di sostenerlo. Insomma, ovviamente, questo progetto. Elena, grazie a te,
grazie,
ci vediamo
a voi.
Presto. Io ancora non ho messo il programma di altre dirette, ma lo farò presto, e noi ci vediamo comunque, abbiamo già una cosa per fra una decina di giorni, un paio di settimane. Allora, salutiamo tutti, Mernas, Kamran, grazie a tutti, fanno tutti i complimenti, grazie a tutti, Vera, benissimo. Allora, io vi ringrazio davvero, vi auguro una bellissima serata e ci vediamo presto, molto presto. Ciao ciao a tutti.
Ciao, grazie.